Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Un attacco così non si vedeva da 20 anni. L'esercito israeliano bombarda il campo profughi di Tul Karem in Cisgiordania. Almeno 20 morti. In esteri, la testimonianza dalla città. L'Iran attende la risposta di Tel Aviv, mentre la sua leadership fa i conti con una estesa rete di infiltrazioni israeliane tra le sue fila. La lotta paga. I portuali statunitensi mettono fine a 3 giorni di sciopero dopo aver ottenuto un aumento degli stipendi del 62%. Mondialità, il debito pubblico è sempre più ingombrante. Storie estreme, in Argentina il grande lago Colué Huapi rischia di scomparire. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Almeno 70 persone, compresi 3 neonati, sono stati uccisi dalla gang Gran Grifa Ponsondé, una piccola città nel centro di Haiti. Secondo un report delle Nazioni Unite, i membri della gang hanno bruciato case e automobili, costringendo molte persone a scappare. Decine di persone si sono affollate intorno all'ospedale di Saint Mark, dove sono stati portati i feriti. La gang Gran Grifa è considerata una delle bande più crudeli di Haiti. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, più di 100 persone risultano ancora disperse dopo che i migranti che viaggiavano a bordo di 2 imbarcazioni al largo di Gibuti sono stati costretti a buttarsi in acqua e nuotare nel Mar Rosso. Finora sono state confermate 48 vittime, ma circa 108 migranti sono ancora dispersi. Erano partiti dallo Yemen lunedì notte. La rotta tra il Corno d'Africa e la penisola araba è una delle più trafficate al mondo. Ogni anno centinaia di migliaia di persone, per lo più etiopi e somali, la usano per raggiungere i paesi del Golfo, principalmente l'Arabia Saudita. I paesi dell'Unione Europea hazzo dato il via libera all'introduzione dei dazi aggiuntivi definitivi fino al 36,3%, nonostante l'opposizione di 5 paesi sulle auto elettriche, tra questi paesi anche la Germania. La Commissione Europea di Ursula von der Leyen non dovrebbe innescare una guerra commerciale nonostante il vuoto a favore di possibili dazi punitivi contro la Cina. Abbiamo bisogno di una soluzione negoziale, ha scritto su Twitter il ministro delle finanze tedesco.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
L'attacco a Tul Karem, che ha provocato 18 morti, è illegale. La condanna delle Nazioni Unite al raid israeliano che questa notte ha colpito il campo profughi di Tul Karem in Cisgiordania. Secondo alcune fonti, il numero dei morti sarebbe anche più alto, intorno a 20, e diversi sono invece i feriti. L'esercito ha colpito una caffetteria in un edificio di 4 piani in un attacco che avrebbe preso di mira il capo della rete locale di Hamas. Un attacco così a Tul Karem, secondo i suoi abitanti, non si vedeva da 20 anni. Noi nella città palestinese abbiamo raggiunto Omar e questo è il suo racconto.
Stavo a casa e ho sentito una cosa incredibile, mi sembra un po' un missile, non si capisce cosa c'era, fortissimo il rumore. Abbiamo capito prima, morto 1, 2, 3, 4, sono arrivate a 20 persone. State l'F-16, ha attaccato un caffè, poi ci sono 2 case, 2 famiglie sono cancellate anche tutti, sono morti tutti, stavano a casa nel campo profugo di Tul Karem. Il campo profugo di Tul Karem, ci sono delle case troppo piccole, sono troppo attaccate, sono fatte prima del 48, nel 48, sono vecchie, anche non sono soccorate. Hanno attaccato una zona, mi sembra una zona, non so, come in Libano. In strisce di Gaza, la prima volta da 20 anni questa cosa non succede. Tutti le finestre sono attaccate, il movimento, le porte, è una cosa incredibile. Io non sono lontano molto dal campo profugo di Tul Karem, sto nella zona nord di Tul Karem, 1000 metri, 1200 metri lontano dal campo profugo di Tul Karem. Certo. Poi siamo andati in ospedale, parecchia gente, non sono cadaveri. mi sembrano pezzi, mi sembra carne qua e là, c'è una cosa incredibile. Io quando l'ho visto, cioè, sono qua un po' sconvolto. È un caffè, sai cosa vuol dire un caffè o un bar che stanno la gente lì? Sì. Ci sono qualche persone ricercate, armate, 1, 2, 3, 5, 6, però a fare questo casino siamo qua soli. Nessuno dice una buona parola, sia nel paese arabo, sia nella Francia, l'Inghilterra, l'America, butta in modo incredibile. Prima l'intifada ci ascoltavano cosa succede, non si può fare questo, questa volta niente, proprio niente, non si capisce nulla.
Come è cambiata la vostra vita in questi mesi?
È cambiato tanto, possiamo dire non c'è futuro. Non guardiamo mai il futuro del nostro figlio, dei nostri bambini, non ci credo, cioè, non ci sono, c'è una cosa incredibile, siamo abbassati di questo. Per esempio, io sono venuto qua, ho lavorato, ho fatto la mia casa, senza lavoro adesso possiamo dire.
Sì.
Se anche il governo palestinese non aiuta nessuno, non ce la fanno aiutare, non possono aiutare, perché il soldo è quello che è del... Anche al fine del mese non ce la fa pagare il lavoratore del Stato. La metà stanno pagando. Sono un anno quasi, siamo un anno preciso. E questa cosa mai abbiamo visto, per la verità.
Ma voi adesso, ad esempio, dopo un attacco come quello di questa notte, lì a Tulkarem, o insomma appunto nei posti come Tulkarem, Jenin, eccetera, avete paura? C'è la preoccupazione che anche la Cisgiordania o parte della Cisgiordania diventi come Gaza?
Certo abbiamo paura. Vuoi andare un po' a Tulkarem, non so cosa c'è. Forse l'attaccano così a sorpresa senza dichiarare qualcosa, senza dire che c'è attacco. Se ho paura, certo ho paura. Non posso uscire da casa, non posso andare a un posto, ci sono pubblici, perché sai come andiamo per comprare qualcosa da un mercato, forse hanno trovato un ricercato, forse l'attaccano, per uccidere uno possono uccidere 10, 15, 20, 30, però te le dico la verità, non perdiamo mai la speranza, perché a questa terra rimaniamo qua, non usciamo qua di questa cosa, o andiamo al cimitero. Viviamo qua.
Intanto l'esercito israeliano sta continuando anche gli attacchi in Libano, colpendo il sud, la periferia di Beirut. 3 ospedali in Libano, compreso uno a sud di Beirut, hanno annunciato oggi la sospensione della loro attività proprio a causa degli attacchi israeliani sul paese. Oggi poi si è tenuto in Iran il funerale del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso la scorsa settimana a Beirut. La sua uccisione, così come la precisione con cui Israele aveva previsto l'attacco iraniano di martedì, hanno aperto un grande interrogativo, e cioè quanto è estesa la rete di infiltrazione del Mossad in Iran e nell'asse sciita che l'Iran guida. Noi ne abbiamo parlato con Laura Silvia Battaglia, giornalista, esperta della regione.
L'estensione del Mossad in Iran in particolar modo e in Siria, perché questi sono poi in realtà i due paesi chiave della penetrazione in questo contesto, in questo quadrante regionale, sono molto interessanti e non sono legati all'oggi, nel senso che sono assolutamente storici. Il legame più forte che l'Iran ha con Israele è legato alla vecchia dinastia dei Pahlavi, in particolar modo, insomma, può essere molto significativa una foto che risale al 17 aprile del 2023, in cui Reza Pahlavi, il figlio di Mohammad Reza Pahlavi, cioè l'ultimo Shah di Persia, viene ritratto con responsabile del Ministero per i Servizi Segreti israeliani, Gila Gamliel, proprio davanti al museo di Yad Vashem in Gerusalemme per la cerimonia dei martiri dell'Olocausto. Allora, questa foto è semplicemente la punta di un iceberg che riposa all'interno della grande regione israeliana da moltissimo tempo. Hanno delle bandiere specifiche che li identificano, che è la bandiera iraniana ma con il fondo turchese e la simbologia del leone, che è quella della dinastia. Hanno tutto l'interesse a ritornare in Iran, a governare l'Iran al posto della Repubblica Islamica. Quindi questo lo sappiamo anche durante gli eventi della rivoluzione di vita e libertà, che è una rivoluzione del tutto internaziana, del tutto spontanea, ma sulla quale questa sigla politica ha voluto mettere in certe situazioni, soprattutto in manifestazioni all'estero, la propria firma, tanto è vero che ha anche creato un certo attrito con altre persone che manifestano, altri attivisti che non si riconoscono politicamente in questi gruppi e in questi interessi. Poi, last but not least, bisogna ricordare tutta la fronda del mondo Baha'i, che è una religione bandita dall'Iran, che viene accusata appunto dalla Repubblica Islamica di avere delle penetrazioni chiaramente di intelligence israeliana, che anche al proprio tempio principale, ne ha diversi del mondo, al proprio tempio principale risiede proprio a Haifa in Israele.
Ci sono report che parlano di un Khamenei in generale della leadership iraniana abbastanza paranoici in questo momento, nel senso che non si possono, abbastanza chiusi, che non si possono fidare di nessuno, eccetera. E pensavo anche al messaggio che Netanyahu qualche giorno fa ha lanciato al popolo iraniano, no? Che presto saranno liberi, eccetera. C'è un progetto, diciamo, di indebolire la leadership iraniana?
Mi sembra chiaro che ci sia un progetto di questo tipo. Il messaggio di Netanyahu è un messaggio molto diretto. Del resto moltissime persone hanno stappato, diciamo, le bottiglie, non possiamo dire di champagne, ma probabilmente di Iraq illegale all'interno dell'Iran quando hanno saputo la morte di Nasrallah, perché significa, diciamo, una pedina in meno che sostiene comunque il progetto iraniano. È chiaro che la popolazione iraniana nella sua maggioranza, in molte fasce della società, è insoddisfatta, non so, di questo governo, ma vive in una situazione oppressiva. Quindi, come sempre accade, diciamo, se c'è una forza esterna che si dichiara, no, quella forza di liberazione, probabilmente la prima cosa che si fa è credere che essa appunto li libererà. Diciamo che in questo progetto è inevitabile che Israele abbia i propri insider, che abbiamo già detto quali sono, insider che hanno agito diciamo molto bene, dunque un livello molto elevato all'interno anche proprio dell'intelligence, con delle situazioni, se è vero quello che dice Ahmadinejad, cioè l'ex presidente iraniano, con delle cose molto simili, delle situazioni molto simili a quelle che si sono verificate in altri paesi del mondo, quando si lottava per esempio contro Al-Qaeda, cioè dove il capo, diciamo, dei servizi segreti che dovrebbe combattere per esempio Al-Qaeda, invece è qaedista lui stesso. Questo è successo in diversi paesi del mondo, è sempre successo in Yemen. E non stupisce che una cosa del genere su queste parti invertite sia avvenuta anche in Iran.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo ora negli Stati Uniti, perché si è concluso questa mattina lo sciopero dei portuali della costa orientale e del Golfo. Dopo 3 giorni di chiusura dei 14 maggiori porti del paese, gli scioperanti hanno ottenuto un aumento del 62% negli stipendi nei prossimi 6 anni. Sentiamo Elena Brizzi.
ILA, gridano i lavoratori portuali festeggiando l'accordo raggiunto dalla International Longshoremen's Association. Una chiusura delle attività di questa portata non si vedeva dal 1977, quasi 50 anni fa, quando l'interruzione era durata 6 settimane. La ILA rappresenta oltre 47.000 persone, riunendo i lavoratori portuali della costa est e di quella del Golfo. L'unione ha bloccato per 3 giorni il traffico di container dal Maine al Texas, Texas, nei 14 maggiori porti del paese, che gestiscono più di un terzo dell'import-export statunitense. Nel porto di New York e New Jersey, il terzo più grande del paese, sono rimasti fermi 100 container e 35 navi cargo sono rimaste ancorate a largo. I danni all'economia sono stati di circa 4,5 miliardi di dollari al giorno, ma le ricadute sarebbero state molto più gravi se lo sciopero si fosse prolungato, come molti esperti immaginavano. Invece, in soli 3 giorni, i lavoratori hanno ottenuto un aumento degli stipendi del 62% nei prossimi 6 anni. In realtà, l'Unione aveva chiesto un aumento del 77%. Secondo il contratto del 2018, che è scaduto il 30 settembre, i lavoratori portuali guadagnavano un massimo di 39 dollari orari. Un aumento del 77% avrebbe portato al raggiungimento di un massimo di 69 dollari orari. E oltre agli aumenti salariali, i lavoratori avevano chiesto di introdurre un divieto all'automazione dei processi di carico-scarico merci, che era il settore occupato dalla maggior parte degli scioperanti. Dall'altra parte, la United States Maritime Alliance, che rappresenta i datori di lavoro, aveva messo sul piatto un aumento del 50% e la garanzia di porre dei limiti all'automazione, senza però vietarla. Sul piano dei salari si tratta della proposta più generosa di sempre. Lo scorso anno, i lavoratori portuali della West Coast, che hanno sindacato e contratto diversi, avevano accettato un aumento dei salari del 32%. I portuali della costa orientale e del Golfo hanno invece rifiutato la proposta, ricordando che con il Covid, le compagnie a capo del trasporto merci avevano aumentato di molto i loro profitti, senza però condividerli con i lavoratori portuali. Joe Biden si è congratulato con i lavoratori per aver chiesto un miglioramento dei contratti, necessario, secondo lui, dopo i sacrifici portati avanti durante la pandemia. Biden e Harris hanno però rischiato di avere un grosso grattacapo in vista delle elezioni. I lavoratori avrebbero potuto continuare con gli scioperi per diverse settimane, avvicinandosi sempre di più alla data del 5 novembre. E si trattava di 47.000 lavoratori insostituibili in grado di bloccare l'intera economia del paese. Da destra, le accuse erano che Biden avesse aperto troppo ai lavoratori. È stato definito come il presidente più pro-union della storia. Secondo i repubblicani, Biden ha portato gli aumenti retributivi all'eccesso. Erano stati seguiti da ondate di licenziamenti. Al contempo, Biden e Harris non sono voluti ricorrere alla legge Taft-Hartley, che permette ai presidenti un rinvio dello sciopero di 80 giorni. Secondo il Partito Democratico, in vista delle elezioni, sarebbe stato più saggio evitare di inimicarsi i sindacati. I lavoratori sono tornati al lavoro dopo aver ottenuto un buon aumento dei salari e hanno assicurato che fino al 15 gennaio non ci sarà un nuovo sciopero. Ma nel frattempo le negoziazioni continuano perché le questioni in sospeso sono molte, prima fra tutte l'automazione. I lavoratori hanno vinto e non si fermano.
Restiamo negli Stati Uniti, domani mancherà un mese alle elezioni presidenziali, la battaglia è molto serrata, pian piano tutto buona parte delle personalità, non solo politiche ma anche culturali, si stanno esponendo. Abbiamo parlato in passato dell'endorsement di Taylor Swift a Kamala Harris, ora ne è arrivato un altro, quello di Bruce Springsteen, che si rivolge chiaramente a tutto un altro pubblico. Vi facciamo sentire una parte del suo videomessaggio.
Hi, I'm Bruce Springsteen. Friends, fans and the press have asked me who I'm supporting.
Ciao, sono Bruce Springsteen. Amici, i fan e la stampa mi hanno chiesto chi sostengo in questa importantissima elezione e con la piena consapevolezza che le mie opinioni non sono più o meno importanti di quelle dei miei cittadini, ecco la mia risposta. Sostengo Kamala Harris per la presidenza e Tim Walz per la vicepresidenza e mi oppongo a Donald Trump e J.D. Vance. Ecco perché stiamo per arrivare a una delle elezioni più importanti nella storia della nostra nazione. Forse dai tempi della guerra civile questo grande paese non si è mai sentito così diviso politicamente, spiritualmente ed emotivamente come in questo momento. Non deve essere per forza così. I valori comuni, le storie condivise che ci rendono una nazione grande e unita aspettano di essere riscoperti e raccontati ancora una volta. Ora ci vorrà tempo, duro lavoro, intelligenza, fede e donne e uomini con il bene nazionale che guidino i loro cuori. Donald Trump è il candidato più pericoloso per la presidenza nella mia vita. il suo disprezzo per la sacralità della nostra Costituzione, la sacralità della democrazia, la sacralità dello Stato di diritto e la sacralità del pacifico trasferimento del potere dovrebbero squalificarlo dalla carica di presidente per sempre. Kamala Harris e Tim Walz sono impegnati in una visione di questo paese che rispetta e include tutti, indipendentemente da classe, religione, razza, punto di vista politico o identità sessuale, e vogliono far crescere la nostra economia in un modo che avvantaggi tutti, non solo i pochi, come me, in cima. Questa è la visione dell'America di cui scrivo costantemente da 55 anni. Ognuno vede le cose in modo diverso e rispetto alla tua scelta come cittadino, ma come te ho solo un voto ed è uno dei beni più preziosi che ho.
Adesso è il momento della rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
La cifra è difficile anche solo da immaginare, 312 trilioni di dollari, ossia 312 mila miliardi, pari al 328% del PIL mondiale. A tanto ammonta il debito pubblico complessivo registrato dal Global Debt Monitor dell'Istituto della Finanza Internazionale di Washington. Nella prima metà del 2024 è cresciuto ancora rispetto agli anni precedenti. Gli aumenti più significativi arrivano da Stati Uniti e Cina, ma anche da India e Russia, in controtendenza buona parte dell'Europa e il Giappone. Quello del debito è un tema scivoloso. Spesso se ne parla limitatamente alla questione del debito estero, associandolo ai paesi del sud globale, che hanno però economie piuttosto modeste. Invece, il grosso del debito pubblico mondiale è stato accumulato dai paesi di vecchia industrializzazione. Basta pensare che i soli Stati Uniti hanno emesso un terzo di tutto il debito globale, il 15% si deve ai membri dell'Unione Europea e l'11% al Giappone. Un altro 15% da attribuire alla Cina. Eppure, almeno secondo la stampa, i malati cronici di debito sarebbero Turchia, Argentina, Grecia, Egitto e Zimbabwe, che non pesano più del 2% sul totale del debito mondiale. Al di là di queste stranezze mediatiche, quali possono essere le conseguenze della corsa all'indebitamento? Anzitutto, la quota crescente di risorse che i governi dei paesi più indebitati devono destinare al pagamento degli interessi, che significa tagli sempre più pesanti ai servizi erogati. All'orizzonte non si vede un cambio di tendenza. Si continua a far pagare ai cittadini il prezzo dei cattivi investimenti e del malfunzionamento degli stati e in diversi casi della corruzione. Le regole di una sana contabilità, che tenga conto di quanto si incassa e quanto si spende, sono ormai strane alla logica con la quale si emettono titoli di debito. Non sono altro che la certificazione dell'incompetenza accumulata negli anni nella gestione della cosa pubblica. Il ricorso al debito non è certo una prassi da condannare in sé, anzi, è uno strumento utilissimo se si tratta di fare investimenti produttivi, ad esempio per ammodernare infrastrutture e favorire la transizione energetica. Ma la logica alla base di ogni investimento è che, nel tempo, esso comporti un guadagno anche economico, che consenta di ripagare il debito. Questa logica elementare scompare quando entra in campo la politica, che spesso considera solo l'impatto che una misura avrà in termini di consenso elettorale. Opere faraoniche ma poco utili, welfare populista, pensione senza una base impositiva adeguata, aspirazioni da potenza militare, favori a categorie produttive o a grandi imprese amiche, salvataggi onerosi al sistema bancario. Il gigantesco debito pubblico odierno nasce dall'insieme di tutti questi fattori che trasformano un semplice strumento finanziario in un cappio al collo per le future generazioni. La percezione comune del problema del debito pubblico ha molti punti in comune con quella del cambiamento climatico. Esiste una diffusa consapevolezza del fatto che non è una cosa buona, che bisognerebbe far qualcosa, ma in fin dei conti si può aspettare ancora un altro po' finché qualcuno comprerà quel debito e quei interessi vengono pagati dai cittadini sulla propria pelle, la ruota continuerà a girare. È una pia illusione, come un'illusione che si possa rimandare un serio intervento contro il riscaldamento globale, ma ci permette di dormire la notte, perché in fondo, anche se non è vero, il problema di tutti è il problema di nessuno, e il debito di tutti è il debito di nessuno.
In chiusura inauguriamo una nuova rubrica, si chiama Storie Estreme, la curerà Sara Milanese. Ogni settimana ci racconterà come gli eventi meteo estremi appunto stanno cambiando la Terra, per come la conosciamo, ma anche come si sta lavorando per adattarsi a questo nuovo clima. Oggi andiamo in Argentina, prima di sentire Sara Milanese però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il collo è guapi. fue uno de los 5 lagos más grandes de la Argentina. Hace alrededor de 50 años comenzó un proceso de desertificación che si agudizó muchísimo.
Siamo nella parte interna dell'Argentina meridionale, in quello che un tempo era l'ampio bacino del lago di Colueua Pi, che come stava raccontando il giornalista del quotidiano La Nación, Leandro Vesco, fino a 50 anni fa si estendeva per 800 km quadrati ed era uno dei 5 laghi più importanti di tutta la nazione. Oggi gli argini del lago sono drasticamente ridotti, dipendono dalle precipitazioni e dalla portata degli affluenti e a causare il quasi totale prosciugamento del Colueua Pi sono state precise scelte gestionali e le sempre più prolungate siccità che si registrano nella regione. Il paesaggio della zona, che un tempo ospitava pastori e allevatori, è ormai completamente cambiato. Oggi la regione è soprattutto una distesa secca e arida, e dal bacino del lago i venti sollevano nuvole di polvere così grande da essere rilevate dai satelliti. La condanna definitiva del lago è arrivata ormai più di 20 anni fa con la decisione di costruire un acquedotto che dalle acque del principale affluente del fiume, il Senguer, rifornisse la città di Comodoro Rivadavia. Nel bacino superiore l'acqua viene deviata dal fiume per allagare i campi, creando maglines, prati umidi, per il bestiame, una pratica agricola utilizzata da molti allevatori. Nel bacino inferiore il lago Musters, riserva d'acqua essenziale per la regione, resiste a fatica sotto il peso delle alte temperature. La sua superficie è metà di quella del Colueua Pi, ma è 6 volte più profondo. Eppure anche lui si sta restringendo e cittadini e scienziati continuano a ribadire che senza una miglior gestione delle acque la scomparsa di entrambi i laghi sarà irreversibile. Le acque del lago Musters vengono trasportate tramite acquedotti in diverse città sulla costa atlantica. Oltre 500.000 persone dipendono dall'acqua del bacino del fiume Senguer, ma la popolazione nelle città cresce e fa crescere la richiesta idrica. Intanto nevica sempre di meno e ogni stagione secca porta un ulteriore ritiro degli argini. I cambiamenti climatici stanno modificando le temperature e la quantità di precipitazioni, ma anche la loro frequenza, forza, estensione e durata. E tutti questi elementi sono destinati ad intensificarsi, anche se, per esempio, un anno fa il Niño ha portato piogge così importanti da far registrare i livelli delle acque più alto degli ultimi anni nel lago. La diminuzione del manto nevoso delle Ande indica però che questa tregua è solo temporanea. Fondamentale, dicono gli esperti, è che agricoltori ed allevatori utilizzino l'acqua in maniera diversa. Finora però ogni tentativo di rendere più efficiente la gestione delle risorse idriche è fallita e le autorità hanno riposto tutte le speranze in un nuovo progetto, una diga idroelettrica sul fiume Senguer, a oltre 300 km a monte dei laghi, il cui obiettivo è mantenere costanti i livelli delle acque, soprattutto del lago Musters. Il costo del progetto è stimato in circa 3 miliardi di pesos argentini, l'opera dovrebbe essere terminata entro il 2025, ma per ora non è stato stanziato alcun finanziamento né sono stati eseguiti lavori fisici sulla diga.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.